Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, il saluto in studio da Luca Collodi. Benvenuti all'ascolto di questo programma che parte dalle elezioni in Gran Bretagna per arrivare poi alla crisi economica che sta caratterizzando la Grecia e l'Europa più in generale. Ci colleghiamo per questo subito con Londra, dove salutiamo e ringraziamo Alberto Simoni, inviato del quotidiano Avvenire, proprio nella capitale inglese, per un aggiornamento sulle elezioni. Grazie per essere con noi, Alberto Simoni.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, i conservatori hanno vinto le elezioni politiche in Gran Bretagna, ma al momento non è ancora possibile dire chi è il leader che farà il nuovo governo.
Sì, hanno vinto, ma non hanno certo brindato, perché sono rimasti lontani dalla soglia magica di 326 seggi a Westminster, e quelli avrebbero garantito di fare un governo di maggioranza. Quindi a questo punto la politica britannica si sta trasformando in una sorta di tavolo negoziale in cui le varie parti cercano di trovare un'intesa per vedere cosa accadrà, per vedere se riusciranno a formare un governo. Teoricamente il primo colpo potrebbe spettare lo stesso Brown, che è un uomo tenace che non ha rassegnato le dimissioni. Fin quando quindi Brown non rinuncerà a Downing Street, potrebbe tentare lui stesso a formare un governo. L'ipotesi però sembra non piacere al grande sconfitto, se vogliamo, di questa tornata elettorale, Nick Clegg, che è il leader dei liberal democratici, i quali proprio un'ora fa, arrivando a Londra dal suo seggio di Sheffield, ha detto che insomma, fin dei conti, il maggior numero di seggi li hanno conquistati i conservatori, quindi devono provare loro a costruire un governo. Sembra una strategia duplice, insomma. Da una parte Clegg invita i conservatori a provare a scendere in campo e a tentare di costruire del governo, e sembra pronto dall'altra parte magari a salire sul carro di Gordon Brown nel caso i conservatori non riuscissero a creare un governo di minoranza. È una situazione assolutamente fluida e in evoluzione. Non ci sono per ora ipotesi da scartare, anche perché è molto difficile riuscire a mettere insieme i piccoli partitini, penso agli unionisti dell'Ulster piuttosto che agli scozzesi, per arrivare a 326 voti. Quindi nemmeno la somma di laburisti e liberal democratici raggiunge quella soglia. Quindi insomma ci troviamo in una situazione, se vogliamo, quasi italiana di qualche anno fa, dove bisogna proprio andare in Parlamento a cercare i numeri per poter creare un governo.
La parola ora spetta alla regina.
Ma la regina ha un ruolo non attivo. La regina non affida un mandato esplorativo, se vogliamo utilizzare un termine italiano. La regina vuole un governo stabile e forte, quindi affiderà il mandato per creare il governo solo quando ci saranno le condizioni certe che quel governo avrà la fiducia. Altrimenti non, la regina non scende in campo a decidere a chi affidare un mandato così tanto per provare, insomma, e nessun partito ha interesse a tirare per la giacchetta la regina, a portarla direttamente nella contesa post-elettorale.
Tra l'altro si parla anche di numerosi ricorsi che gli stessi conservatori vogliono presentare per la determinazione di alcuni seggi in bilico.
Sì, ci sono delle contese, delle corse che sono finite proprio al photo finish. C'è il discorso di alcuni seggi in cui la gente non ha potuto votare, è stata letteralmente chiusa fuori dal seggio alle 10, quindi è scattato anche tutto un meccanismo di ricorsi, di denunce presso la commissione elettorale per cercare di far scattare riconteggio, quantomeno per portare avanti la contesa. Ma questo sicuramente è una questione che ha fatto arrabbiare parecchio gli inglesi, soprattutto quelli che non hanno potuto votare ieri sera in alcuni seggi, c'erano veramente code lunghissime. Però il tema politico è sicuramente quello di un paese che oggi, malgrado tre settimane di campagna elettorale in cui il liberal democratico Clegg sembrava una forza inarrestabile, si trova in realtà ancora con un paese diviso, che ha scelto il bipartitismo, quindi che ha confermato la sua tradizione ormai lunga quasi un secolo di avere due forti partiti e una terza forza che è debole, perché non dimentichiamo che comunque Clegg, che potrebbe essere anche l'ago della bilancia, ha perso deputati rispetto alla legislatura precedente, pur avendo l'1% in più a livello nazionale di voti.
Di fatto, in questa situazione di grande incertezza in Gran Bretagna, la sterlina sta calando, quindi anche qua torna l'elemento economico, in questo caso per l'incertezza politica.
Sicuramente era una richiesta dei mercati, della City, dell'establishment finanziario. La preoccupazione principale era quella di aver subito un governo che potesse fare due cose: rilanciare l'economia e soprattutto tagliare il deficit, cioè presentare un programma non più elettorale, ma di azioni che consentisse di cominciare a tagliare. A tagliare gli sprechi, a tagliare la spesa pubblica, perché l'Inghilterra, lo ricordiamo, è il paese che sotto questo punto di vista è quello messo male dei G7. E in questi giorni anche l'effetto di quanto sta drammaticamente succedendo ad Atene ha probabilmente avuto un suo impatto sulla psiche, se vogliamo, degli elettori, i quali insomma si sono sentiti un attimino ci sono visti preoccupati, beh, insomma, in fin dei conti non faremo anche noi quella fine. Ecco che quindi la campagna anti-euro portata avanti dai conservatori, seppur non in questo frangente con toni esagerati, probabilmente ha avuto un suo effetto. Quindi ora gli inglesi vogliono cambiare, vogliono veramente una riduzione della spesa pubblica, vogliono mettere a posto i conti, lo chiedono i mercati, ma lo chiede anche la gente.
Alberto Simoni, per chiudere, un voto anti-europeo secondo te questo?
No, non lo definirei un voto anti-europeo, e c'è stato fatto il discorso che ho fatto prima per la Grecia, è un voto per far ripartire la Gran Bretagna sulla strada della crescita economica e della lotta alla disoccupazione, ma non c'è stato sicuramente una manifestazione di anti-europeismo. Diciamo che i temi sia europei sia di politica estera sono praticamente rimasti esclusi dalla campagna elettorale.
Quindi un voto nazionale, in sostanza.
Un voto assolutamente nazionale e legato su due temi, economia e immigrazione.
Grazie ad Alberto Simoni, inviato del quotidiano Avvenire a Londra. Grazie veramente di cuore, buon lavoro a te.
Grazie a voi, buona giornata.
Ti leggeremo ancora domani sulle pagine di Avvenire. Mentre saluto Flavio Felice, docente di dottrine economiche e politiche alla Università Lateranense di Roma e presidente del Centro Studi e Ricerche Tocqueville Acton con sede a Roma e Milano. Grazie anche a te per essere con noi, Felice. Felice? Abbiamo qualche problema nel collegamento che cercheremo grazie a Roberto Colangeli per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Andrea De Angelis di riprendere tra qualche istante. E quindi, nell'attesa di ripristinare il collegamento, vi ricordo che abbiamo parlato. Eccoci, Felice.
Sì, buonasera. Buongiorno.
Buonasera. Grazie per essere con noi. Piccolo problema tecnico, risolto puntualmente. Stavamo parlando del voto in Gran Bretagna, incertezza politica che sta portando la sterlina nell'incertezza e quindi in calo. Quindi abbiamo un quadro economico e ora ci spostiamo dal dato politico al dato economico, anche se i due fattori poi non possono essere scissi, dal quadro politico che penalizza la sterlina al quadro più generale che sta penalizzando in maniera forte l'euro, vista anche la situazione di crisi economica che ha colpito la Grecia, ma anche con i timori di contagio per quanto riguarda Portogallo, Spagna, Irlanda e anche l'Italia. Qual è la tua valutazione?
La mia valutazione è che, come diceva giustamente lei, siamo di fronte ad una realtà nella quale politica ed economia sono strettamente collegate. La situazione economica delle ultime settimane va evidentemente posta in relazione con la crisi economico-finanziaria degli ultimi due anni. Potremmo dire che piove sul bagnato, in realtà siamo di fronte ad una chiara situazione nella quale le regole non hanno tenuto, i controllori erano distratti nella migliore delle ipotesi, ed oggi dobbiamo fronteggiare una situazione estremamente delicata, potremmo dire presi anche dall'emergenza, dalla realtà che incombe, dettati anche dal breve periodo, che alcune scelte nel passato possono, non sono state molto oculate, ma non è questo il problema, cioè, mi riferisco alla presenza o meno nell'area euro di alcuni paesi, soprattutto in questo caso per quanto ci riguarda dell'Italia. Bisognerebbe pensare a lungo periodo in questo momento, mai come in questo momento a lungo periodo, proprio perché ci troviamo in una delle situazioni peggiori degli ultimi decenni. Riporre al centro il tema della competitività proprio in questa fase, perché l'alternativa, quella di uscire dall'euro, quella di riprendere politiche di inflazione ed altro, non potranno che portare a tragedie su tragedie dal punto di vista economico, politico e purtroppo anche sociale, come stiamo vedendo negli ultimi giorni. Quindi rimettere al centro della questione il tema della competitività, la rilevanza delle regole e la serietà di coloro che poi sono gli arbitri, coloro che devono far rispettare le regole.
Secondo te, alla base di questa crisi, Flavio Felice, non c'è un potere eccessivo, potere economico di grandi gruppi, di grandi lobby che stanno in qualche modo facendo il bello e cattivo tempo?
Ma questo è il problema, il problema di sempre. Il potere è sempre troppo forte quando in termini relativi il contropotere è troppo debole. Quindi è chiaro che ci sono le lobby fanno il loro mestiere, saranno odiose, saranno in questo momento deprecabili, possiamo dire quello che vogliamo, il problema è la debolezza della politica degli stati nazionali, ma diciamoci la verità, la debolezza di questa Europa che pur dopo il trattato di Lisbona con i nuovi organismi istituzionali non è riuscito a darsi una politico. Quindi le lobby sono forti, ma sarebbero meno forti se avessimo una istituzioni politiche all'altezza della situazione. Quindi il problema è questo, io non me la prendo mai con chi è troppo forte, ma con chi avrebbe la possibilità di essere sufficientemente forte, ma per ragioni varie non riesce ad esercitare la propria autorevolezza e la propria autorità.
Simoni, si può tornare a un liberalismo ricco di economia sociale, di mercato? Quindi un liberalismo che comunque è un'economia che stia attenta all'uomo, se ne parla molto nella dottrina sociale della Chiesa, il Papa lo ha ricordato anche nella sua ultima enciclica sociale. C'è lo spazio per fare oggi in questa crisi una scelta di un libero mercato su principi etici?
Si rivolge a me?
Sì.
Ah, mi scusi, pensavo se non ci fosse un altro ospite. Beh, questa è la grande scommessa, io credo, dopo la enciclica di Benedetto XVI, questa è la grande scommessa. Io personalmente da qualche anno mi occupo dello studio dell'economia sociale di mercato e posso dire che, essendo anche proprio gli interpreti di questo filone di pensiero, coloro che hanno pensato alla grande l'Europa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e l'avevano pensata come un grande spazio di libero mercato, e proprio perché il mercato potesse produrre quegli effetti socialmente desiderabili, intendiamoci. Quando Adenauer, Schumann e De Gasperi pensano alla CECA, alla prima comunità economica per il carbone e l'acciaio, appunto, la pensano proprio come strumento di pace, passare per il commercio per ottenere la pace. Però, ecco, io credo che questo sia di nuovo la grande scommessa, ecco perché dicevo bisogna rimettere al primo posto la competitività, perché sul tema della competitività ci possiamo veramente relazionare tra popoli che hanno una propria identità ma che incontrano gli altri popoli sul terreno della ricerca di un bene comune, che poi il bene comune è quello di tutti i giorni in questi casi, quello che la politica riesce a realizzare quotidianamente nella contingenza.
Professor Felice, a chiudere, voi su questo, tra l'altro, state lavorando anche ad un volume.
Sì, abbiamo appena pubblicato un volume, il primo di una serie di volumi che entrerà in una collana che si intitola non a caso Il liberalismo delle regole. Questo primo volume si intitola appunto Il liberalismo delle regole, l'ho curato insieme al professor Francesco Forte, un'antologia di documenti non ancora pubblicati in Italia e dei padri della scuola di Friburgo, il cosiddetto ordoliberalismo, dal quale filone di pensiero poi nasce l'economia sociale di mercato, almeno alcune varianti dell'economia sociale di mercato tedesca. E questo è il primo volume, è più di ordine teorico, il secondo sarà invece dedicato alle policy particolari.
Io ringrazio il professor Flavio Felice, docente di dottrine economiche e politiche presso l'Università Lateranense di Roma e presidente del Centro Studi e Ricerche Tocqueville di Roma e Milano. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
E salutiamo il terzo ospite di oggi. Diamo il benvenuto al professor Stefano Zamagni, economista, ordinario di economia politica presso l'Università di Bologna. Ci fermiamo qua perché poi ci sono anche tanti altri incarichi. Professor Zamagni, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
A lei una domanda che potrà sembrare un po' provocatoria. Leggiamo su alcune pagine di giornali, ma anche in internet, una affermazione. Se la crisi dovesse proseguire e dovesse uscire dal controllo degli stati, una delle soluzioni previste sarebbe l'uscita di alcuni paesi dall'euro per ritornare alle proprie monete nazionali, che favorirebbero con la svalutazione la possibilità comunque di riportare sotto controllo questa crisi. Lei cosa ne pensa?
Penso che si tratti di un ragionamento, come si suol dire, al limite, e i ragionamenti al limite possono soddisfare la fantasia o la speculazione teorica, ma non tengono conto del dato di realtà. Primo, perché non è ragionevole pensare oggi a un esito catastrofico del tipo descritto. Secondo, perché anche se così fosse, l'uscita dall'euro porterebbe un vantaggio tramite la svalutazione delle monete dei paesi in difficoltà di breve termine. Come noi italiani sappiamo bene, quando per anni siamo andati avanti con le svalutazioni competitive cosiddette, fino ad arrivare al 92, alla grande crisi. Quindi ancora una volta bisogna essere un po' più saggi, perché l'uscita dall'euro peggiorerebbe inevitabilmente la situazione, anche se nel brevissimo termine potrebbe portare una boccata d'ossigeno. Terzo, perché non è questo il modo di affrontare il problema. Oggi i modi conosciamo, quali sono, quali dovrebbero essere. Bisogna allora chiedere alle nostre forze politiche, ai governanti dei paesi dell'Europa, di smettere di giocare quello che gli economisti chiamano un gioco del dilemma del prigioniero, nel quale cioè ognuno aspetta la prima mossa dell'altro. Bisogna che quelle che si chiamano una minoranza profetica, cioè un gruppo di paesi, sia pure ridotto in minoranza, prenda la guida di riformare, come da tempo tutti sanno che si dovrebbe fare, le istituzioni europee, perché non dimentichiamo che l'Europa non ha un'agenzia di rating, ma è ovvio che le tre agenzie di rating titolate ad emettere i giudizi di meritorietà sulle banche o sui debiti pubblici degli stati sono tutte e tre americane, cioè Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Ma è ovvio che l'America non guarda di buon occhio l'euro. Quindi è anche evidente che queste agenzie di rating siano particolarmente severe, diciamo così, nel dare la valutazione del debito pubblico dei paesi più, diciamo, sottili dell'area euro per raggiungere l'obiettivo. Se l'Europa si fosse data anche lei delle agenzie di rating, come le tre americane, probabilmente oggi sarebbe in una situazione diversa.
Professor Zamagni, spesso si dice, lei stesso lo ha accennato nel suo intervento, che l'Europa politicamente è debole. Ma qui si impone un'altra riflessione, vorrei sapere cosa ne pensa. Di fatto i politici europei sono in qualche modo bloccati dal fatto che all'interno dei propri stati le opinioni pubbliche non sono poi così favorevoli all'Unione Europea come viene pensata ad un certo livello politico. Lei cosa ne pensa?
Penso che la cosiddetta opinione pubblica è, come direbbero gli psiconeurologi, il riflesso ragionato di quello che si avverte all'alto. Cioè dire, se i governanti dei singoli paesi fra di loro, maggioranza e opposizione, non trovano l'accordo su un obiettivo strategico di questo tipo, è evidente che le rispettive constituencies, cioè i rispettivi gruppi di cittadini, non faranno altro che allargare e dilatare il disaccordo. Ma la responsabilità ultima è sempre dei governanti, i quali si divertono a giocare un gioco del tipo dilemma del prigioniero sulle spalle dei cittadini. Quindi è chiaro che l'opinione pubblica poi rafforza, agisce da volano, da moltiplicatore, ma all'origine sta esattamente il messaggio che viene. D'altra parte, allora, se non così fosse, che bisogno avremmo di avere delle autorità? Che differenza c'è tra un'autorità e chi occupa una posizione di tipo gerarchico senza autorevolezza? L'autorità autorevole è quel soggetto che sa indicare alla propria Costituzione, alla cittadinanza di riferimento, la direzione di marcia, ed è quello che oggi manca.
E lei pensa che il basso consenso che i politici in tutti i paesi oggi hanno sia superabile per arrivare a una governance più generale dell'Unione Europea?
Vabbè, è chiaro, sarà perché io sono ottimista di natura, ma io non posso rassegnarmi che gli esseri
cioè,
umani...
Cioè, si può fare una cosa, professore, contro il volere del popolo?
No, non è contro il volere del popolo, è che il popolo riflette quello che i governanti pensano. Cioè, se è un po' come una famiglia, cioè se moglie e marito, padre e madre litigano, i figli crescono con l'idea secondo cui il litigio è l'elemento costitutivo della famiglia. Ecco perché genitori normali mai litigano di fronte ai figli, se hanno qualcosa da dire se la vedono fra di loro. E la stessa cosa avviene nella sfera politica, ma queste sono cose che già si sapeva ai tempi di Romani, basta leggere Cicerone quando descriveva la condizione della Repubblica Romana dell'epoca, eccetera. Quindi no, è chiaro che non si può andare contro la volontà del popolo, ma il popolo per via delle asimmetrie informative non può avere accesso a tutte le informazioni che sono invece in possesso dei politici, quindi bisogna che i politici tornino a parlare la lingua del bene comune, e cosa che invece non fa, perché tutti a parole dicono il bene comune, ma primo non sanno cos'è il bene comune, secondo basta chiedere a un politico che differenza c'è tra bene comune e bene totale, lei vedrebbe che pochissimi saprebbero cogliere la differenza, oggi si ragiona in termini di bene totale e non invece di bene comune. Se allora questo avvenisse è chiaro che la gente si riapproprierebbe della dimensione politica, si parteciperebbe di più, contribuirebbe di più e le cose andrebbero. Se invece i politici alimentano il conflitto tra la gente per poter portare sostegno ora all'una o all'altra posizione, il risultato è quello che lei paventa. Però io sono ottimista perché vedo, girando per l'Italia, che la gente comincia a capire come stanno le cose, e allora io oso sperare veramente in una ripresa di ragionevolezza e di saggezza da parte del popolo italiano e in particolare della società civile italiana.
Grazie all'economista Stefano Zamagni, ordinario di economia politica presso l'Università di Bologna. Grazie per la sua preziosa riflessione. A presto.
Grazie.
Chiudiamo il collegamento con Bologna. Da Luca Collodi è veramente tutto. Io ringrazio ancora i colleghi che mi hanno aiutato nella messa in onda di questo programma. Per la parte tecnica Roberto Colangeli con Andrea De Angelis e Maria Serena Tullio. Ancora buon ascolto da Luca Collodi.